Stato. Salutiamo Valerio di Crack dall'altra parte del telefono. Buongiorno Valerio, come stai?
Bene, bene, buongiorno a tutti e a tutte quelli che sono in ascolto e quelle.
Bene, allora ti abbiamo disturbato stamattina per questo piccolo ricordo di Alfredo Castelli, che ci ha lasciato poco più di 24 ore fa, ma soprattutto da parte mia, perché diciamo questa scomparsa ha rivelato tutta una parte di questo personaggio che non conoscevo, diciamo, per chi non lo conosce. Alfredo Castelli è il papà di un personaggio dei fumetti molto famoso dell'universo della Sergio Bonelli Editore, si chiama Martin Mister, quindi insomma una delle più importanti case editrici di fumetti d'Italia, se non del continente. E però diciamo dietro questa apparenza, dietro questo lato mainstream, c'era dietro tutta una sua vicinanza invece all'underground, alla ricerca, alla produzione di nicchia, che io mi ero in gran parte perso in realtà, obnubilato dai suoi successi ultimi. E invece insomma è una cosa molto rilevante, diciamo, al di là poi dell'apprezzamento che si ha per tutto il resto. Questo, no?
Sì, secondo me sì. E, considera insomma, Castelli è un ragazzo del 42, quindi nasce proprio ai margini della Seconda Guerra Mondiale, e come tutti quei ragazzi, di recente ho scoperto che perfino Iacovitti era un collezionista di MAD, si affascina alle produzioni americane, quelle che erano le più diciamo tormentate dalla censura e dal ben pensanti, che sono pubblicazioni sull'horror e pubblicazioni satiriche. Pubblicazioni sull'horror, penso a tutte i vari Zio Tibia, tutte le varie cose che produceva la EC Comics, casa sostanzialmente smantellata dalla censura maccartista, perché tante cose in questi albi di fantascienza, di orrore, inserivano contenuti antirazzisti e anti benpensanti, insomma, no? Riequilibravano da sinistra, sicuramente con un pensiero veramente nuovo, le sorti del paese, insomma c'erano attacchi al Ku Klux Klan, quindi vengono invece accusati di violenza nei fumetti e vengono sostanzialmente smantellate completamente queste testate, dove i più grandi autori del fumetto si erano sviluppati, insomma, sono nomi giganteschi. E ne rimane viva una che si chiama Mad è, si salva per un motivo specifico, cioè essendo una rivista con dei testi non viene inclusa nell'elenco delle riviste a fumetti. È una rivista tipo Il Male, un pre-Male, che era in bianco e nero e che aveva molti testi insieme, aveva delle foto, poteva avere diverse cose, no, dentro l'interno. All'inizio la dirige proprio Harvey Kurtzman, poi passerà la direzione, che è diciamo il maestro di Spiegelman, il maestro del fumetto d'autore, il quale aveva fatto molte storie di guerra estremamente belle e tante altre puntate dentro vari temi dell'immaginario popolare. Questa rivista, come dicevo prima, sicuramente affascina Iacovitti e sicuramente affascina, che era più anziano di Castelli, sì. E a maggior ragione affascina il giovane Castelli, il quale comincia a lavorare proprio a una rivista che si chiama Horror, la prima rivista che pubblica storie nere di orrore, quelle che insomma il nostro amico Paolo D'Orazio ha contribuito poi a creare di nuovo negli anni 80. E con grande scandalo anche qua del Parlamento italiano, che licenziò l'uscita del libro, da poco riedito di editore. Quello che succede è che lui entra anche a lavorare a Diabolik, e comincia a inserire dentro il Diabolik anche un fumettino suo che si chiama Scheletrino. Quindi cioè, diciamo, lui si intrufola in tutto questo mondo un po' noir, ma un po', insomma, giudicato perverso, giudicato visto un po' di malocchio all'inizio, portando dei contenuti schiettamente underground. A un certo punto riesce a convincere, non si sa come, un editore a pubblicargli una rivista che lui all'inizio pensa come autoproduzione, che si chiama Tilt. Il gruppo di Tilt era un gruppo che comprendeva fondamentalmente, poi era la sua amicizia con Mario Gomboli, Peroni, eccetera. E il gruppo di Tilt raggiunge Florenzo Ivaldi, che era quello che pubblicava il Sergente Kirk, quindi la rivista di Ugo Pratt, diciamo, quindi uno che aveva gli occhi molto, molto ben allenati, e gli dice: ok, facciamo questa rivista. In realtà la rivista fa due numeri soltanto, e sono nel 68, quindi in un momento cruciale, fa due numeri e poi chiude. Questi due numeri erano un prontuario di presa in giro di tutto il fumetto popolare. C'era il falso Diabolik, c'erano gli spaghetti western, c'era la crime story, c'era Linus falsificato, c'era anche Topolino, che si chiamava lì Topogino, e che ricorda un po' il Pippo Semmono Sballato di Andrea Pazienza, cioè un remake ironico in cui Pippo esce fuori come personaggio differente, no? Cioè scopre delle parti censurabili, diciamo, di queste cose. Castelli, tra altre cose, aveva cercato di portare anche sul mainstream questi contenuti un po' diciamo oscuri, con un personaggio molto famoso che si chiamava L'Ombra. Sul Corriere dei Piccoli, e sul Corriere dei Piccoli viene pubblicato, e dove riuscì a infilare invece un ritratto di alcuni suoi amici che lui trasformava in un gruppo di investigatori ironici e molto, molto divertenti, però alle prese con crime story molto più leggere di quelle che ha fatto, che si chiamavano Gli Aristocratici, che ebbero un grande successo. Questa cosa fu la possibilità per portare Tilt dentro le pagine del Corrierino. Quindi lui riesce a mettere questo piccolo esperimento negli anni 70 sul Corrierino, e nel 71 aveva fatto in horror una storia partendo da una fotocopia di 1000 lire, e nel 72 fece una falsa banconota da mettere messa nell'inserto da bruciare, aveva fatto delle false copertine, insomma, diciamo, lavorava su quest'idea del falso, che poi dopo, pochi anni dopo, nel 76, viene ripresa dal gruppo di Zut, quindi Pasquini, Losardo, eccetera, e apre la stagione, oppure anche contemporaneamente da Aishaurne e Gabbianelli, che fanno il famoso falso dadaista, dove spiegano che i dadaisti sono stati arrestati a Zurigo e che i compagni dovevano mobilitarsi per liberarli nel 77, preceduti a loro volta dal falso di Sanguinetti, il rapporto veridico sull'ultima opportunità di salvare il capitalismo in Italia, che firmato Censor, che era un testo di studio dei banchieri, nonostante lui fosse dalla parte opposta, è riuscito a farlo passare come un testo che poteva essere utile per banchieri, industriali e quant'altro del mondo conservatore. Insomma, diciamo, gioca con quelle tematiche, e poi diventano le tematiche su cui il movimento in generale, e quindi poi tutte le produzioni indipendenti, si focalizzano, cioè questa idea del falso come sistema di critica alla comunicazione di massa della carta stampata, insomma, e dell'informazione in generale. Questa cosa è sicuramente poco conosciuta e sicuramente estremamente importante nella vita di Castelli, perché lui prosegue per sempre a tenere d'occhio questa cosa di falsi perfini e Martin Mistere. Ci sono una quantità di fumetti falsi, di remake di fumetti famosi, no? Col tavolo di Garbarx che lui ridisegna, ci sono una serie di citazioni, perché poi alla fine questa è un po' diciamo il fango di cui sono fatti i fumetti, che sono comunque un sistema ricombinante che rilegge le storie mano a mano che diventano il tessuto del fumetto. Quindi ogni fumettista in qualche modo, no, rielabora, ricopia, rimita più o meno dichiaratamente altri fumetti, no? Proprio con un meccanismo proprio sostanziale del fumetto, che può portare a dei risultati altissimi. Penso, che ne so, a Chris Ware, che prende le modalità del fumetto degli anni 20 e le trasforma nel romanzo joyciano del fumetto contemporaneo, oppure penso a tutti gli altri pastiche che possono essere fatti in maniera più o meno consapevole, ma che comunque rielaborano questa cosa, di cui appunto Il Male sicuramente era uno degli esemplari. Insomma, Tamburini prendeva i fumetti degli anni 40, li fotocopiava spostandoli sulla fotocopiatrice e li trasformava nelle avventure di Snake Agent, cioè si trasformava in un agente super contemporaneo che si muoveva alla velocità della luce, che si sposava, divorziava, dichiarava guerra e rifaceva la pace nel giro di una vignetta, eccetera, no? Quindi aveva queste proprio le caratteristiche del supereroe extra contemporaneo degli anni 80. Comunque un'altra cosa divertente, Castelli era un provocatore, una persona estremamente ironica, divertente, aveva un aspetto molto, molto vitale, diciamo, nella sua vita. Oltre a una cultura enciclopedica, lui, oltre ad aver fatto questi personaggi mainstream, ha scritto brani di storia del fumetto, ha scritto una quantità di... ha diretto Eureka, cioè ha lavorato, insomma, diciamo, a tutto tondo sul fumetto italiano, non soltanto sul fumetto popolare. Ma la cosa appunto che interessa noi è tutta questa sua passione per l'underground, che si configura in questo modo e che sfocia in un personaggio che però diventa anche quello, no, in qualche modo è come una specie di destino. Castelli toccava qualcosa, partiva magari da un lato oscuro, un lato un po' meno sotto i riflettori, e però poi quella cosa in qualche modo diventava famosa, e questo è il caso del pittore Anselmi Santini, che era questo creatore, questo disegnatore fantomatico, che lui era un suo pseudonimo, che disegnava l'omino bufo. L'omino bufo nasce perché a un certo punto, mentre stanno per andare in stampa al Corriere dei Piccoli, manca la testata dell'inserto tilt, non trovo, perché là si appiccicava una testata fotocopiata, diciamo, sulla tavola, che poi veniva fotografata. Quindi facevi la composizione a mano, mettevi tutti questi ritagli sul foglio di carta, poi la mettevi nella macchina, nella reprocamera, diciamo, che era una macchina fotografica con un piano e su cui si poggiavano queste cose, la foto veniva fatta. A quel punto da lì si tirava fuori un negativo che veniva poi lavorato e che andava a creare le matrici per la stampa. Sparisce questa testata e bisogna andare in stampa, quindi lui riempie quello spazio vuoto con un altro dei classici ossessioni del fumetto, questa del non lasciare gli spazi vuoti, e in genere così è stato diventato Crazy Cat, nasce dentro lo spazio vuoto che c'era nelle vignette di un'altra striscia che faceva Harriman, lui grandissimo disegnatore di fumetti, forse più famoso del mondo, e inventa il personaggio perché aveva disegnato troppo in alto i personaggi, gli rimaneva il piede della vignetta bianco, e quindi mette un topo che tira delle robe a un gatto, e da lì ogni giorno questa cosa piace e lui comincia a replicare questa scenetta, e fino a che quella non sostituisce la vignetta, la serie precedente, e prende gli onori della cronaca e diventa il fumetto amato dai dadaisti, dai surrealisti, eccetera, da tutto il mondo. Ecco, questa, in questo tipo, con lo stesso tipo di logica, fa una di quelle strisce che si chiamano nel fumetto diciamo tradizionale, nelle tavole domenicali si chiamano le topper, cioè le strisce che vengono messe in cima alla pagina. Anche se venivano messe al piede di pagina si continua a chiamare sempre topper, comunque sono delle strisce che chiamavano anche filler, cioè come se dei riempitivi, delle strisce che servono appunto a riempire questi spazi bianchi. Questa striscia è disegnata male, perché è fatta proprio all'ultimo momento. Lui era un disegnatore, Castelli nasce anche come disegnatore, ma poi si rende conto che non è il suo centro, il suo lavoro. Quindi la disegna veramente come uno scarabocchio, con errori di ortografia e con una battuta stupida, con una battuta estremamente stupida, che ogni lettore considera stupida, e quindi mette in moto un meccanismo molto, molto divertente, cioè chi lo legge pensa, ma quella cosa la saprei fare anche io, è talmente stupida che anche io potrei inventarmi una battuta così stupida, e genera come un tormentone un meccanismo di riproduzione e di coinvolgimento del lettore, che a quel punto si diverte a pensare di essere lui stesso il pittore di Santini, no? L'autore di questo Omino Bufo. Insomma, l'Omino Bufo ha un successo strepitoso, cominciano tutti a chiederglielo, deve disegnarlo altre volte, a un certo punto, stanco di disegnarlo, lo mette in mano a un disegnatore famoso che si chiama Francesco Artibani, un disegnatore anche Disney, e che lo, insomma, in qualche modo lo ammorbidisce questo disegno. Ma comunque questa vita editoriale dagli anni 70 al 72 dura fino agli anni 2000. Nel 2005 c'è una mostra a Lucca, cioè, quindi comunque diciamo è una cosa che attraversa la storia del fumetto. Ma la cosa interessante è che questo Omino Bufo in realtà è una specie di virus che contagia un po' piano piano tanti autori di fumetti, cioè anche Pazienza fa le vignette, cioè come l'Omino Bufo c'ha le strisce, cioè scelgono di sbagliare, di mettere gli errori di ortografia, di sbagliare delle cose, di disegnare male, e questo porterà a tutto il meccanismo del disegnare male, che invece gli autori degli anni 90 cominciano a studiare e a far diventare linguaggio. Pensiamo al dottor Pira, a Michael e Mirko, gli scarabocchi di Michael e Mirko, ma anche fino a Davide La Rosa, Dado e Sio, cioè, o nel versante più underground, a Chiole Comics. Comunque tutti autori che scelgono di aprire la comunicazione proprio attraverso un segno non funzionale, perché il segno non funzionale è un segno di immedesimazione aperto, e quindi tutto sommato è forse un vettore per qualunque lettore, per qualunque forma di appassionato, ma di, insomma, di comunque semplicemente anche proprio di amante del fumetto. È un vettore facile, è un monopattino, è una cosa che tutti possono salirci sopra e guidarlo, e questa cosa lo rende estremamente diciamo comunicativo, ma in fonte di immedesimazione, e quindi anche catartico in qualche modo. Cioè io penso che i disegni di questo tipo, che poi adesso vediamo nel mondo anche americano molto, molto, molti autori bravissimi che fanno un lavoro estremo sul segno rovinato, ci sono autori giapponesi, no? C'è tutta una scuola, l'Eta Uma, sul fumetto fatto male. Comunque è una forma in cui si ricerca l'immediatezza, si ricerca il contatto diretto, no? Quando pensate a una vignetta di Michael e Mirko, ti colpisce al cuore, ti spacca in due, il portato cinico è fortissimo, ma lo è esattamente perché quegli orribili scarabocchietti, quelle quattro linee fatte che le fa peggio di come ciascuno potrebbe farle, sono talmente vitali, talmente capaci di comunicare, che quella cosa in realtà ti entra proprio direttamente dentro il cuore senza passare il cervello. Ecco, forse questo è proprio il vettore, cioè la capacità di superare l'aspetto razionale e di precipitarsi come ogni scarabocchio direttamente nell'aspetto emotivo. E questa cosa poi alla fine è parte di quel processo, il più importante di tutti, che rende un fumetto interessante, cioè quello dell'embodiment, dell'incorporazione, no? del far diventare te stesso il personaggio che leggi, che è un procedimento che tutti gli autori fumetti conoscono bene, e tutti gli autori fumetti conoscono bene perché è quello che mette in contatto gli uni con gli altri.
Bene, ci sembrava assolutamente doveroso, diciamo, ricordare poi quale sia stato appunto l'iter della carriera di Castelli, ecco, perché poi si tende spesso a ricordare soltanto l'ultima cosa che si fa o la più importante. Senti, a proposito della sua enorme produzione, c'è questo titolo che mi ha incuriosito, ma insomma ha incuriosito molti che se ne sono accorti soltanto in occasione della dipartita, firmato addirittura insieme a un giovane, credo, Milo Manara, e su commissione all'epoca Partito Socialista Italiano, in merito alla triste stagione delle bombe in Italia, no? Un fascio di bombe, credo sia il titolo originale, se non vado errato.
Sì, beh, lui comunque, il lavoro di Castelli è un lavoro che attraversa sicuramente tutto il contemporaneo. Cioè, lui è stato uno di... quindi non poteva, in qualche modo, anche perché poi pensa all'amicizia che aveva con Bombi, altro autore di super sinistra che faceva le cronache dopo bomba, eccetera. Cioè il lavoro di Castelli prende proprio il sentire del suo contemporaneo, lui riesce appunto a percepire il male circa 10 anni prima del male, quasi 10 anni prima del male, riesce a percepire quella che sarebbe, quindi è ovvio che deve dedicarsi anche a queste tematiche, che in quei momenti, quelli sono anni in cui si prendeva un treno e esplodeva il treno, si andava in banca e esplodeva una banca. Cioè il meccanismo della strategia di attenzione messo in atto dai servizi segreti americani, dalle strutture neofasciste e dall'incrocio di poteri che queste due cose mettevano in piedi nell'Italia, in quella oscura parte dell'Italia, che tutt'oggi sono segretate, però erano esattamente il primo sentire di chi prendeva tutti i giorni il treno. Ricordi per esempio il successo di Diabolik era legato, sempre un fenomeno di quei tempi, ed era un cattivo che la faceva franca, quindi proprio un personaggio totalmente scoperto, era legato al fatto che la gente prendeva il treno per andare a lavorare, e quindi la grandezza del fumetto era grande quanto la tasca del pendolare, che lo poteva nascondere in tasca senza farlo vedere in ufficio. Quindi se lo leggeva in treno, lo infilava in tasca e lì spariva. Per questo diventa famoso. Quindi certo che il problema del treno, per lui lavorava a Diabolik, lui lavorava per i pendolari. Se tu mi cominci a far esplodere i treni, mi stai bruciando il pubblico. Io mi cazzo anche solo per quello come autore.
Certo.
Voglio dire, adesso è una battuta pesante quello che sto facendo, capisco, però voglio dire, è chiaro che sei coinvolto non solo perché sei politicamente coinvolto, non solo perché umanamente ti rendi conto di quello che succede, ti rendi conto che l'informazione è falsa e produce informazione falsa, e quindi lavori sul falso, ma lo fai anche proprio come fumettista. Cioè quel popolo di gente che veniva trucidata dagli attentati fascisti era esattamente il popolo che leggeva fumetti. Erano proprio quelli che subivano questa cosa. Non erano bombe destinate a colpire i potenti, erano bombe destinate a colpire noi. Era questo il grande scandalo. E questa cosa, giustamente, Castelli la mette all'ordine del giorno, anche questa cosa. Certo, non c'è la possibilità di fare l'ironia su questa cosa che magari negli anni adesso appunto ci possiamo permettere in qualche modo, no? di immaginare. Però fai documentazione, c'erano il libro bianco sulla strage di Piazza Fontana, è stato una pietra miliare del giornalismo d'inchiesta italiano, no? Nel senso, ci sono diverse diversi esempi su questo, io credo. Penso che non mi stupisce questa cosa di Castellanti, la trovo perfettamente inserita come logica proprio nel meccanismo di cui si parla, cioè è proprio per quello che lui faceva i falsi, è proprio per smontare un'informazione drogata costruita dai servizi segreti. Ricordate che insomma nel piano della P2 il primo era fondate Panorama e distruggete l'Espresso, era uno dei punti centrali, no? Cioè comunque inventiamoci un'informazione che possiamo controllare, che possiamo, una sostituzione, non possiamo chiudere l'Espresso, però lo possiamo sostituire, cosa che in effetti poi è avvenuta in tanti modi, insomma, no? Nell'occupazione dei giornali, eccetera. Quindi sì, insomma, è una parte importante, secondo me, dell'analisi del lavoro di Castelli. Comunque io ti dico, penso come autore di fumetti, ma è come amante dei fumetti, non puoi non imbatterti in lui, nella storia del fumetto, nelle tue letture da giovane, e benché in qualche modo il suo personaggio principale, questo Martin Mister, sia in qualche modo un personaggio di minore, più freddo di un suo personaggio coetaneo più o meno, che era Dylan Dog, quindi ha una presa minore, perché Dylan Dog lavora sulle pulsioni, sull'horror, sull'emotivo, no? Invece tutto sommato Martin Mister è
razionale.
Poi sì, è irrazionale, il computer, l'uso dei media, delle tecnologie, scusami, il computer, il primo ad avere il Macintosh, perché effettivamente Castelli io lo conobbi quando avevo, poi l'ho incontrato quasi mai, ma comunque l'ho conosciuto quando avevo veramente 17 anni, fatti conto 18 anni, e lui scriveva le sceneggiature sul Macintosh, che era tipo viaggiare nell'iperspazio a quei tempi, cioè era come la stessa cosa, insomma, era come oggi pensare che lo scrive un'intelligenza artificiale, cioè era l'idea del futuro a tutti gli effetti. Quindi ecco, penso che una persona, che quindi questo personaggio in qualche modo esprimeva proprio questa, anche quest'altra parte di questo grande protagonista del fumetto italiano, cioè questo aspetto di pastiche, bricolage, no, dell'intellettuale di cui era capace, quindi di mescolare diverse fonti, di tirarle fuori insieme come una specie appunto di motore di ricerca ante litteram, in cui raccoglieva e metteva in comunicazione notizie anche diverse. Però questa è la caratteristica anche dei grandi giornalisti, dei grandi narratori, di quelli che riescono proprio da un ritaglio di giornale a costruire una grande storia, ricollegando tutti i pezzetti che intorno a loro formano questo quadro.
Benissimo. Valerio, grazie mille come sempre. Prima di lasciarci, però, perché se no sembra che ti chiamiamo solo per i necrologi, ci stiamo avvicinando, no? Beh, capito che inizia a essere pure un po' antipatico.
Coccodrillo.
Capito. Poi uno più è bravo, più viene chiamato, quindi no, è un serpente, capito, che poi si morde la coda.
Sì, ma poi ci avviciniamo, cioè poi mi chiedo chi chiamerete quando toccherà a me. Cioè,
qualcuno degno di di tutto ciò, ma insomma tanto stiamo parlando di fra qualche decinaia d'anni, ecco, perché ho tutto il tempo di pensarci con calma. Senti, no, come sempre però ti chiediamo qualche spigolatura sul percorso verso Crack, visto che siamo ormai entrati pienamente nel 2024, come sta andando?
Allora, dunque, innanzitutto avevamo deciso di far uscire la call entro gennaio e non ci siamo riusciti perché stiamo affrontando un tema molto quasi quasi lo spoiler, cioè non so, sarei tentato per fare un mega spoiler a ridosso di Castelli, cioè il tema di quest'anno non può, secondo noi, non, benché continuiamo il percorso sulla trilogia di trilogie che stiamo facendo, quindi dopo la trilogia sulla depressione, dopo la trilogia sul colonialismo e sul postcolonialismo e sulle eventuali prospettive di decolonizzazione anche del fumetto, e il nuovo percorso riguarda invece il rapporto tra corpo e cibo, tra quello come il capitale, come il gastrocolonialismo, cioè come il capitale si inserisce all'interno dei nostri corpi. Quindi il primo punto era quello dell'autofagia, del cannibalismo, no? Cioè partire da questa invenzione del cannibale per parlare di questa reazione, questa risposta violenta che è quella della costrizione dei corpi alla quale attuata attraverso la prigione, attraverso tutte le strutture di controllo, alla quale l'unica risposta fortissima l'anno scorso, esemplare, fu data proprio da questo sciopero della fame condotto da Alfredo Cospito, che portò in qualche modo comunque il suo caso, che era sepolto, a un'attenzione generale, con un atto che in uno stato di costrizione totale era un atto decisamente rivoluzionario ed era un atto di lotta, no? Quindi trasformava, facendo una violenza in qualche modo su se stesso, trasformava questa violenza in strumento di lotta politica. E questa cosa ci sembrava molto interessante, il nome Cannibale era stato scelto per quello. Quest'anno il ragionamento è su cosa mangiamo e quindi su come ci nutriamo, su quel cosa decidiamo che abbiamo il diritto al quale abbiamo diritto di sottrarre la vita. E per farlo non potevamo non collegarci a quella che è una situazione attuale, drammatica, in cui i corpi sono stati configurati non più come corpi, sono corpi meno umani di altri, e quindi non hanno più diritto all'alimentazione, non hanno più diritto all'acqua, non hanno più diritto al cibo, non hanno più diritto nemmeno al lutto, non hanno diritto a nessuna forma di rispetto della vita e della morte. Questo trattamento è lo stesso che viene riservato a quelli che gli americani chiamano i livestock, cioè gli stock di vite, il bestiame, la popolazione che riempie quei mega campi di concentramento che sono gli allevamenti intensivi. Ecco, quindi il tema di quest'anno è animale, cioè il tema di quest'anno è riflettere su questo tipo di rapporto capitalista, colonialista, che stabilisce una graduatoria fra le creature. E una volta che stabilisce una graduatoria fra l'uomo, poi perché uomo al maschile, eccetera, già esprime, no, un senso patriarcale della vicenda e del potere, ma tra uomo e animale, poi può stabilire questa stessa graduatoria fra gli uomini che sono un po' più animali, come ci spiegano la più grande democrazia del mondo, del Medio Oriente, dove il trattamento riservato ai palestinesi è perché in definitiva sono animali umani, quindi sono un po' meno pieni dei diritti che gli umani hanno. D'altra parte la dichiarazione dei diritti dell'uomo riproduce proprio questo tipo di contraddizione al suo interno, no? Cioè come se anziché fare la dichiarazione dei diritti dei viventi, che sarebbe stata un passo egualitario, invece era un passo differenziale, cioè quello di stabilire chi era uomo e quali diritti, a quel punto di quali diritti potesse godere, chi era uomo. E se sei meno uomo, se uno è più uomo e meno uomo, forse allora puoi avere più diritti o meno diritti. Ecco, questa riflessione la consegneremo ai vari partecipanti al festival. Tra pochi giorni questa cosa che abbiamo annunciato in maniera a tradimento qui verrà resa pubblica e sicuramente apriremo entro una settimana, apriremo la call che prevederà delle regole di ingaggio diverse, diciamo dal solito, per una serie di motivi che riguardano proprio la vivibilità del festival. Per proteggere Crack non possiamo far esplodere Crack, e mentre invece quello che sta succedendo è che il nostro festival sta essendo un festival enorme e quindi autodistruttivo. Questa cosa non potremo farla, non possiamo portarla avanti per permettere a tutti quanti di avere lo spazio giusto per esporre le proprie cose e al pubblico di comprendere e scegliere e guardare e trovare la propria visione, il proprio angolo di visuale particolare. Quindi comunque ci saranno delle novità. Queste sono cose tecniche, comunque sono scritte nella call, e speriamo che vengano comprese e in qualche modo condivise dai partecipanti. Sicuramente sarà un crack potente, quello che stiamo immaginando, e sarà un crack che continua questi ragionamenti che abbiamo intrapreso in maniera sempre collegata, come appunto il consegna Castelli, ricollegandola a il fumetto e il mondo dell'immaginario a quello che è lo spazio di cui si dice, cioè la realtà in cui siamo in.
Bene, abbiamo dato anche quindi un po' di spoiler per questo Crack 2024. Valerio, grazie mille come sempre, grazie per la pazienza e le esposizioni, un abbraccio e ci risentiamo prestissimo. Buon lavoro per tutto.
Un grandissimo abbraccio, grazie a te, a voi, e un saluto a tutti e tutte.